e racconti attorno al cibo.
Ciao a tutti, bentornati a Gnam Gnam.
Puntata numero 3.
Benissimo, io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è
Fabio Betti, oggi nome e cognome, siamo Fabio e Andrea.
Esatto.
Per il nostro pubblico siamo sempre stati Fabio e Andrea e basta. Quindi no, cos'è sta storia che vuoi cambiare la voce, Andrea?
No, vabbè, volevo un po'...
Ah, allora Andrea ha una bellissima voce cagliaritana che contrasta con la mia voce ligure e secondo me è una sortita particolare, un po' come staglio olio, hai presente?
No, vabbè, ma l'impronta sonora non si può cambiare, è che magari...
Andrea vuole fare un corso di dizione, diventerà perfetto e non lo riconosceremo più.
Non è vero, non è vero.
Allora, puntata 3, cosa c'è in fuoco? Cosa c'è
allora,
sul fuoco?
Sul fuoco c'è la pizza torinese.
Perché... no, la pizza sarà napoletana.
No, ma c'è anche a Torino.
Ne parleremo.
Poi in teoria la fanno anche a Bolzano, però vabbè.
Poi ci sono i carboidrati.
I carboidrati e poi, diciamo, gli strafalcioni che fanno solitamente le zie o le nonne.
Ma un po' di tutti, che facciamo anche un po' tutti, che abbiamo chiamato lo stupidario gastronomico.
Lo stupidario gastronomico.
Quindi partiamo con, io direi che partiamo con una cosa un po' pesante che sono i carboidrati. Pesante nel senso che è seria, non perché spero non pallosa.
No, in teoria quella la dovremmo lasciare per ultima, perché altrimenti poi cambiano radio subito.
No, invece partiamo con una cosa seria che sono i carboidrati. Continuiamo a parlare di carboidrati, ma mangiando la pizza. E andiamo a Torino, stranamente.
E poi finiamo con un giro
di cazzate.
Non lo volevo dire.
Si può dire in radio, sì, in unica radio, sì.
Ma
perché noi siamo in unica radio.
Certo.
Allora, sito unicaradio.it. E lì potete ascoltarci in streaming, come penso stiate facendo. La radio digitale, c'è anche in radio digitale, scusate, perché unica radio è in DAB Plus o DAB Più, come si chiama.
Esatto. Poi
piattaforme podcast.
Poi potete anche scaricare l'app.
Oh, certo, eppure su piattaforme podcast di Spotify e Google Podcast. Quindi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Tacca la musica?
Tacca la banda, vai! Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no.
Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he's getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight.
Whoa.
back in. Downstairs, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop now.
Ora parliamo di un argomento molto importante, che sono i carboidrati, cioè uno degli costituenti e degli elementi della nostra alimentazione assieme a grassi e proteine. Ne parliamo, e qui faccio un inciso strettamente personale, perché diciamo da aprile scorso io ho scoperto di avere, diciamo, l'andamento della glicemia che non è proprio ottimale. Probabilmente potrei essere in procinto di sviluppare un diabete di tipo 2, quello senile, perché io ho più di 50 anni. Mi è venuto allora in mente di
Fabio, sei un giovanotto, grazie, sei un bambino, dai, cosa senile questa cosa.
Senile è brutto, però
è brutto.
Mi è venuta quindi la voglia, e penso è condivisa con te, di informare i nostri ascoltatori sulle cose che si devono fare, le attenzioni che si devono avere, perché poi il diabete, soprattutto in Sardegna, è una malattia molto molto seria.
C'ha un'incidenza molto elevata.
Molto elevata.
Siamo forse secondi solo alla Finlandia.
Sì, è vero, parte. L'avevo letto. Più il diabete di tipo 1 che quello per i dei giovani, che è più pericoloso,
più cattivo, diciamo.
Però parliamone. Dicevamo, i carboidrati sono elementi di numerose funzioni biologiche, tra cui la principale è quella di essere la fonte di energia, perché è il veicolo di trasporto dell'energia nel sangue o nella linfa, quindi di tutti gli esseri viventi, piante od animali. Ha anche un ruolo strutturale, ad esempio è la costituente della cellulosa degli alberi, quindi per tenerli in piedi, oppure per noi umani le nostre cartilagini sono fatte di carboidrati.
E anche quelli degli animali.
E anche quelli animali, okay. Certo. Fondamentali poi sono per il sistema nervoso, perché sono il veicolo con cui vengono trasmessi, diciamo, gli stimoli nervosi tra le cellule. E quindi questi carboidrati sono fondamentali. Da un punto di vista chimico non entriamo nei particolari, se no davvero diventiamo pallosi.
Sì, poi insomma dai, lasciamo.
Però diciamo che sono molecole che sono composte dalla ripetizione di alcune molecole base. A seconda del numero di unità diverse che le compongono, si dividono in monosaccaridi, ne abbiamo già parlato una volta, come il glucosio e il fruttosio, che sono, se vogliamo, gli zuccheri base. Il nostro corpo usa il glucosio come fonte di energia, le nostre cellule si alimentano di glucosio.
È la benzina.
È la benzina. I disaccaridi, che sono lo zucchero, quello che usiamo da mettere nel caffè, che è il saccarosio, o il lattosio che troviamo nei derivati del latte. I trisaccaridi, ce n'è uno, ho trovato solo uno, si chiama raffinosio, dirmi che cosa serve. Non lo so, però c'è, esiste. E poi i polisaccaridi, questi li conosciamo, sono gli amidi, quindi base fondamentale per i risotti. Quando il risotto fa quella bella cremina è perché il riso ha rilasciato l'amido.
Questo è il momento quark.
Momento gnam gnam pure. Oppure il glicogeno, che spieghiamo dopo che cos'è. Le cellule umane quindi hanno bisogno di glucosio per fornire energia alle varie, diciamo, a tutto il sistema del corpo umano. E il corpo umano è stato proprio progettato per immagazzinare questa energia, quindi per trasformare eventuali carboidrati semplici in strutture complesse o viceversa. Quindi se ho un eccesso di glucosio nel sangue, lo trasforma e lo mette da parte in due modi, o come glicogeno o come grassi addirittura, oppure se mi serve va a prendere le nostre riserve di glicogeno e di grassi e le trasforma in glucosio. Quindi diciamo c'è un continuo scindere molecole complesse, convertirle in molecole semplici e viceversa.
La meraviglia del corpo umano.
Il glucosio, quindi, come abbiamo detto, è fondamentale per la vita. La sua presenza e la sua stabilità nel sangue sono quindi per noi di primaria importanza. In una persona sana, la glicemia, cioè i livelli di glucosio nel sangue, si mantiene tra 65 e 110 mg a decilitro di sangue. Il valore varia ampiamente a seconda delle ore del giorno o dei pasti che facciamo. Se ci mangiamo una pizza grande, avremo la glicemia altissima.
Poi se alla pizza ci metti il dolce, la
Coca-Cola,
poi due patatine fritte, non le vuoi prendere all'inizio, e vai,
quindi quella diventa una bomba e ti va la glicemia a 600, no? Però a digiuno deve stare tra 65 e 110, e tutto è regolato in modo diretto o indiretto dagli diversi organi del corpo umano. Uno importante è il fegato, che conserva e rilascia il glucosio, e quello in eccesso lo trasforma in glicogeno. ossigeno. Il pancreas, che secerne due ormoni regolatori famosi, sì, una è l'insulina, che abbassa il livello della glicemia, e l'altro glucagone, brutto il nome,
è un po' brutto, infatti non lo volevo dire perché ho detto magari mi ha fatto uno scherzo, l'ho studiato ma non
è proprio il glucagone che lo alza, eh? I reni, anche i reni regolano il glucosio, perché appena la nostra glicemia supera i 180 automaticamente iniziamo a fare pipì, quindi mandiamo in acqua e lo espelliamo dal corpo questo glucosio in eccesso. Fine, ci sono tiroide, ipofisi, eccetera eccetera. Invecchiando, il nostro pancreas, ma anche altri organi come i reni, si affaticano e iniziano a perdere la loro capacità di regolare in modo preciso il glucosio nel sangue. Nasce così il diabete di tipo 2, che ha diverse concause, comprese tare genetiche, stile di vita, eccetera eccetera. Superati i 50 anni, come il sottoscritto, conviene comunque tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, quindi basta fare una semplice analisi del sangue. Facendo l'analisi si può capire se è il momento di magari regolarsi un po' con la dieta, cercare di ridurre, sempre seguiti da un medico, per carità, non siamo medici né io né Andrea, non vogliamo dare indicazioni mediche.
Volevo anche segnalare un'altra cosa.
Dimmi.
Che è importante anche l'attività fisica, quindi molto spesso per abbassare i livelli di glicemia nel sangue
una buona dieta
unita anche uno stile di vita, diciamo, che presenta passeggiate, attività fisica, insomma un po' di movimento, in modo da bruciare questo glucosio in più.
Ci vuole qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in un vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no. Oh yeah.
è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Con i primi freddi arriva l'influenza. Osservare una buona igiene è la prima forma di prevenzione. Non usare gli antibiotici se hai l'influenza, che è un'infezione virale. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenirla. Ricorda che per le categorie a rischio è raccomandata e gratuita. Chiedi al tuo medico. Proteggi te stesso e gli altri. Info su salute.gov.it. È un'iniziativa del Ministero della Salute.
Sopravvissuti, riprendiamo a parlare. No, perché magari sono spostati sullo zoo di 105.
Sì, qualcosa pallosissima sul diabete. No,
Magari sono andati su altre radio con più simpatiche.
Bel momento di allegria, ottimismo.
Ma gnam gnam
è anche questo.
È anche una trasmissione di servizio pubblico.
Questo ci teniamo, però. Raramente lo facciamo.
Anche perché il target è giovane, quindi i giovani dovrebbero avere una dieta e uno stile di vita che permette appunto di tenere sotto controllo la glicemia.
Non tutti i carboidrati, Andrea, sono uguali. Alcuni entrano in circolo subito e possono causare grandi scompensi. Sono i cosiddetti zuccheri, gli zuccheri dei dolci, ad esempio. Altri più complessi, come struttura chimica, richiedono molto più tempo di processamento e non è detto nemmeno che siano digeriti, diciamo, o assimilati tutti. E questi ultimi sono i carboidrati complessi, quelli dei legumi e delle verdure. Sono in generale, per il nostro corpo umano, preferibili ai precedenti, che invece sono immediatamente disponibili nel sangue e quindi fanno lavorare tanto il nostro pancreas e tutti gli altri organi.
Tanto.
Nelle etichette alimentari è ora obbligatorio indicare due numeri: la quantità totale di carboidrati e la loro componente in zuccheri. Più gli zuccheri sono di valore alto e più i carboidrati dei cibi saranno di qualità inferiore. Quindi quando compriamo una merendina, ad esempio, diamo una letta: se gli zuccheri diventano veramente preponderanti nella quantità di carboidrati, magari mangiamone meno. Non mangiamone.
Ma allora ti faccio una domanda: tu cosa ne pensi della tassa sulle merendine o sui soft drink? Secondo te lo zucchero può essere anche lo zucchero una droga?
Bella domanda. Secondo me, cioè questo è il mio parere personale, secondo me è utile perché bisogna in qualche modo educare le persone a stare attenti allo zucchero.
Cosa ne pensi della tassa sulle merendine o sui soft drink? Secondo te è giusta, non è giusta? E secondo te anche lo zucchero può essere considerato una droga? Cosa ne pensi della tassa sulle merendine, sulla tassa sulle soft drink? Secondo te anche lo zucchero può essere considerato una droga?
Bella domanda, Andrea. Mettere tasse è sempre una cosa sgradevole, però in questo caso specifico, visto che sempre più giovani, la quantità di giovani parliamo sotto non solo teenager ma anche in età più giovane, diciamo, stanno diventando obesi, e l'obesità è uno dei fattori a rischio del diabete e di altre patologie, forse mettere un'attenzione a tutto questo e dire questi prodotti non sono così salutari, quindi poi hanno anche un costo sociale e io ve lo evidenzio in questo modo, magari può essere d'aiuto. Non so se è la panacea di tutti i mali, come mettere tasse, come cose del genere, però per questo caso specifico forse darei un'attenzione molto, molto particolare.
Visto che l'alimentazione è importante come il
certo.
movimento, e soprattutto i malati sono un costo per la nostra società, e quindi avere una società fatta di cittadini sani, ecco, abbatte i costi della sanità.
Certo, ti do assolutamente ragione. Parliamo poi, per continuare questo discorso allegro sul nostro diabete.
Se non hanno cambiato già
di nuovo radio. Addirittura radio, non più neppure programma. Diciamo due sull'indice glicemico. Controllando a distanza di mezz'ora la glicemia di una persona che a digiuno assume 50 grammi di glucosio puro, è possibile costruire un oggetto che si chiama curva glicemica, che ci dice come risponde il nostro corpo all'andamento dell'arrivo di glucosio nel sangue. Statisticamente è stata fatta questa prova provando, diciamo, dando a delle persone, dei tester, 50 grammi di carboidrati derivati però da tanti cibi differenti. Quindi per la pasta, per avere 50 grammi di carboidrati, magari devo mangiare 150 grammi di pasta. Mm-hmm. E poi si è fatta la stessa curva glicemica. Si è dato come indice 100 alla risposta del glucosio puro, e tutti gli altri elementi, diciamo, siano un discostamento della curva glicemica in percentuale. Diciamo questo discostamento in percentuale è stato chiamato indice glicemico. Quindi ad esempio la pasta ha un indice glicemico intorno a 50, vuol dire che la curva glicemica è il 50% più bassa di quella del glucosio puro. Più le curve sono basse e più il prodotto contiene carboidrati di qualità, perché la risposta del sistema è lenta, quindi il picco, diciamo, di glicemia avverrà in modo molto più basso. Se bevendo glucosio arrivo a 200, con la pasta arriverò a 100. L'indice glicemico ci racconta qualcosa sulla qualità dei carboidrati assunti, ma non tiene conto della quantità assunte. Per questo esiste un altro indice, il carico glicemico. Il carico glicemico per 100 grammi è il prodotto tra i carboidrati contenuti e l'indice glicemico, tutto poi diviso per 100. Questa è proprio la formula.
Ma questi, quindi,
il diabetico dovrebbe di norma, dovrebbe alimentarsi con cibi aventi carico glicemico inferiore a 15, 10 e anche meglio. Quindi 100 grammi di spaghetti cotti hanno 25 grammi di carboidrati, hanno indice glicemico 58 e carico glicemico 14. Le albicocche, 100 grammi uguali, hanno indice glicemico 38 ma carico glicemico solo 4. Quindi uno dice: ma le albicocche sono dolci, sono zuccherine, è meglio mangiare le albicocche che mangiare la pasta.
Ho capito. Quindi questi carboidrati, alla fine ci facciamo un bel piatto di spaghetti, o no?
Sì, assolutamente.
Una buona pizza.
Allora, io ti dico, ho iniziato a mangiare, continuo a mangiare le cose che stavo mangiando anche prima, sto solo attento alle quantità di carboidrati, quindi magari per i mangioni di pasta, ora dico una bestialità, ho iniziato a mangiare alla sera 40 grammi di pasta secca. Ho visto che la pasta secca triplica quando viene cotta, e quindi più o meno io mi vado a mangiare 120 grammi di pasta alla sera, quando ritorno dal lavoro. E all'inizio era un po' poca, devo dire la verità, però poi ti abitua, il corpo umano si abitua, sto anche un po' dimagrendo, che serve per evitare questi problemi, e quindi dai.
E la
ci
pizza?
Siamo. La pizza ne parliamo dopo.
Ok.
Uh-huh. Vorrei girare il mondo da domani in cerca di te, per capire se davvero tu sei uguale a me. Vorrei guardare in fondo alle tue mani e dirti che mi fai morire, io sincero e tu uguale a me. Ti porto a Rio de Janeiro, andremo in Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Cuba, al centro dell'Havana, fino a giù nella terra del fuoco, il mare dei Caraibi, la Repubblica Dominicana. Infine l'Argentina, la terra dei tori, del passo di tango, il tocco di Diego Armando. Azzurra e bianca con il sole posto al centro della bandiera, somiglia alla mia bella Napoli stasera. Se davvero tu sei uguale a me, vorrei guardare in fondo alle tue mani e dirti che mi fai morire, io sincero e tu uguale a me. Io e te sotto questo cielo instabile, io e te sopra un mondo così fragile. Tu Giulietta e un fottuto Romeo, che manco Perseo portò Andromeda a Montevideo. Serenata del Rio della Plata, come un amante portegno, da canta all'amata e balleremo abbracciati nella noccia argentina, tra le vene aperte dell'America Latina. Yo! Ogni tango è una cronaca d'amore, così come ogni tango è sangue e dolore. Urleremo ridendo, haciendo un quilombo, quando sfideremo la vertigine del mondo. Ora ogni livido si trasforma in brivido, acqua de sal, mate caldo torrido. Quando ti guardo lo stesso coraggio, io e te l'equipaggio in questo viaggio. Vamos! È un tesoro mio. La serenata sudamericana, la più bella te la faccio io. È la mano di Dio. Questo amore oggi voglio la vendetta come Tessa fare Sido. Questa è la lettera più idiota che abbia mai scritto. Ti ho dipinto fino a sotto il soffitto, ho preso coraggio. Ma quando la leggerai, verrai da me, mi guarderai, fissa negli occhi e mi dirai: andiamo a fare un viaggio.
Tanto mi capita di finire a Napoli, e a Napoli quando vai ovviamente devi mangiarti la pizza.
La pizza verace, napoletana, sì, con un marrone in coppa.
Poi chiedi, ma una pizzeria buona? Qui a Napoli le pizze sono buone ovunque.
Io so che i napoletani si litigano tra due o tre pizzerie famose, ognuna dice di essere la migliore del mondo, e poi ci sono, diventa poi una questione di religione quasi.
Esatto, ma poi ognuno c'ha, magari chi va a mangiare la pizza preferisce una ovvero l'altra, e quindi dice che quella è la più buona pizza del mondo.
Sì, e cosa ancora più strana, non è tanto andare a mangiare la pizza fuori da Napoli, perché è famosa anche la pizza romana, la cosiddetta scrocchiarella, che è una pizza che con un impasto altamente idratato e quindi diventa molto croccante. Mi ricordo che vicino a Piazza Navona c'è questo famosissimo locale romano che si chiama Lo Zozzone, dove tu puoi mangiare queste pizze che sono veramente eccezionali.
Però quello che è strano è andare a Torino a mangiare la pizza.
Eh sì, perché questo nessuno lo sa, e ora andiamo per punto a raccontarlo.
Gnam gnam, servizio pubblico.
Pochissimi infatti conoscono una specialità torinese che, come le altre pizze nazionali, ha davvero un'identità propria e una storia pure propria. È la pizza al tegamino, si chiama così, e ora vi raccontiamo perché. È un piatto d'osteria tipico di Torino. Nelle osterie, parliamo prima di fine 800, quindi io penso dal 1300 in poi, già si mangiava a Torino la farinata, Il perché a Torino ci sia la farinata è tutto un enigma, perché la farinata è molto tipica della Liguria, della Toscana e della Sicilia.
Quindi se qualcuno lo sa, scriva una email e ci dica perché a Torino c'è
perché
la farinata.
A Torino c'è la farinata. Probabilmente per contaminazione tra due regioni che hanno sempre avuto forti interscambi, come sono la Liguria e come è il Piemonte. E dal Medioevo in poi, io immagino, nelle osterie di Torino si poteva mangiare un bel pezzo di farinata e bere un bel gotto di un bicchiere di vino. In realtà cosa succede a fine 800? A fine 800, quando ormai il pomodoro entra preponderantemente nelle cucine e nei ristoranti italiani, anche a Torino si inizia a usare e mangiare il pomodoro, e viene l'idea di fare come si faceva a Napoli, cioè di preparare un impasto per fare la pizza senza tegami.
All'inizio non c'era il tegame.
Non c'era il tegame. Perché si vuole fare questo? Probabilmente perché si voleva un po' ampliare l'offerta in queste osterie dove veniva fatto quasi esclusivamente la farinata. E allora si dice: beh, così uno mangia la farinata oppure può scegliere anche una pizza. Ma il forno da farinata è un forno in ferro e va a temperature altissime. Quindi il povero novello pizzaiolo del fine 800 torinese provava a infornare le pizze e si carbonizzavano al volo nella parte sotto, perché il contatto col ferro caldo le bruciava.
E allora cosa si è inventato?
Di mettere l'impasto dentro a un tegame in modo tale che non ci fossero questa carbonizzazione. Inoltre il tegame viene unto con un po' d'olio, quindi l'impasto viene messo lì sopra, e il risultato è che quando la pizza viene cotta, stavolta a differenza della pizza napoletana, la parte croccante invece di essere sopra si troverà
sotto
a causa della lieve frittura che viene data dall'olio. Quindi questa pizza diventa proprio una pizza specifica. È una pizza specifica perché l'impasto è specifico, è un impasto che viene fatto con meno grassi rispetto alla pizza napoletana, e in più ha una particolarità, ha una doppia lievitatura, perché viene fatto l'impasto, viene lasciato lievitare 6-8 ore, poi viene rimesso nel tegamino, viene lasciato lievitare dalle 24 alle 48 ore, quindi un impasto a lievitazione lunga, e che ci ricordiamo da una puntata che avevamo fatto, che è il meglio del meglio per la digeribilità,
molto digeribile,
quindi rimane una pizza molto leggera. E poco prima di metterla in cottura viene già precondita con del pomodoro, e la cosa carina è che l'avventore che arriva all'osteria o in questi locali particolari vuole mangiare una pizza, e la pizza viene preparata in tempo zero, perché c'è già questo semilavorato pronto, che è già pronto nel tegamino. Basta aggiungere, tu dici voglio Alice Capperi, loro aggiungono Alice Capperi e mozzarella e la infornano in un forno che ha temperature più alte di quello
forno a legna della pizza tradizionale,
e quindi in 3 minuti esce fuori bella cotta e pronta. Quindi c'è una velocità nel preparare questa pizza che è notevole, che quindi probabilmente fa pensato anche per aumentare proprio la produttività del prodotto. La pizza napoletana a Torino si chiama pizza al mattone perché
viene cucinata dentro il forno con i mattoni.
Ok. Cioè. E oggi i locali dove si serve la pizza al tegamino sono sempre meno, perché i giovani preferiscono alla lunga la pizza napoletana anche a Torino, che è considerato quindi un piatto più trendy. Se continua così, si è fatto il conto che nei prossimi 10 anni ci sarà il rischio che la pizza al tegamino sparisca completamente dalla faccia della terra.
Ma adesso ti faccio una domanda. Allora, c'è un qualcosa che unisce Napoli e Torino? Perché la miglior pizzeria di Napoli è Da Michele.
Per molti, sì.
Per molti. E si chiama nello stesso modo anche la miglior pizzeria di Torino, che fa la pizza al tegamino.
È vero. Il caso vuole che nelle due città, Torino
e Napoli.
A Torino e Napoli ci sia in entrambi i posti un posto dove si mangia la pizza buona che si chiama Da Michele. E ho letto anche che il famoso Michele di Napoli un giorno è andato a Torino e ha voluto proprio andare nella pizza al tegamino di Da Michele, del collega, e quindi si sono conosciuti e sono stati diventati amici. Un'altra cosa particolare è l'usanza stranissima che hanno i torinesi quando vanno a mangiare appunto la farinata, perché praticamente torniamo al discorso del precedente, cioè loro si fanno delle abbuffate di carboidrati paurose, perché mangiano normalmente la farinata, lo fanno seguire dalla pizza al tegamino dopo la farinata e finiscono con un dolce caffè, quindi zuccheri e
zuccheri,
una bomba, secondo me la glicemia va a 8000 lì al mattino, cioè
poi devono farsi una corsa intorno alla pizzeria per cercare di smaltire
tutta la notte,
tutta la notte.
Cosa cerchi, trovi colce, colpi di tosse, alfabeto morse, donse sham su cosce grosse, sale il flusso e compro perre rosse,
casco dalle nuvole, tuccone, cerca su Google, vedo le lucciole, dita dove non devo e mi brucio bevel. Salto dentro il carrello, dentro al mio cervello, vado all'ultimo livello. Madre Teresa di Calcutta, giuro che non è mia colpa. Se sto con Mowgli nella giungla, se sto nei cieli come Gundam. Se ne faccio una mega ultra, la mia tipa più curva di un ultras. Quando passa dici urca, spacca pure con il burka. Fatti un giro dentro al mio cranio, me ne hanno dati come il calendario. Gatto nero sull'itinerario, io non sono morto, ero da Recaio.
Razza, che se ne rosa bianca, cos'è una visa in mezzo alla galassia. Il flow non avvisa quando passa. Papa, io mangio pizza che va, so che non va ma mi fa. Ram pam pam pam. Da maestra, buona sta di pesca, cerco gli occhiali e ce l'ho in testa, non andare in resta, gli ultimi saranno i primi, non ci ferma finché siamo vivi, neri neri willy willy, schivo spunto di meteoriti, aspiro una nuvola spiriti, mamma mia, siamo in giro come Pokémon, polizia, polizia. Stanno lanciando dei pokeball. Nino, 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 nino. Paresco bimbi di babidi. Nino, 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 nino. Coro come bimbi a Napoli.
Razza,
che se ne rosa bianca, cos'è una visa in mezzo alla galassia. Il flow non avvisa quando passa.
Eccoci qui all'ultima parte della nostra bellissima puntata per i sopravvissuti, perché dopo la glicemia, la pizza al tegamino, cioè siamo arrivati qui.
Di cosa vogliamo parlare ora?
Chiudiamo in bellezza,
facendo un po' quello che ci riesce meglio,
un po' di cazzate. Vabbè, allora volevamo parlare, abbiamo detto di strafalcioni che le zie e le nonne fanno in relazione al cibo, alle cose da comprare, le cose da mangiare.
Sì, diciamo, ecco. In generale tutti facciamo errori, è anche vero che tutt'oggi sono le donne la maggioranza degli italiani che prepara in cucina, prepara a casa, quindi per questo poi la maggioranza degli strafalcioni ci arrivano da nonne e zie piuttosto che da nonni e zii, anche se anche nonni e zii sono bravissimi a farle.
Esatto, no, ma poi vabbè, forse erano anche periodi in cui le nonne e gli zii e le zie e i nonni erano anche culturalmente non magari
nel passato, qui, sì.
Nel passato,
però ti dico la cosa che è carina è che assieme diciamo agli orrori gastronomici di cui abbiamo parlato molte volte, possiamo parlare ora di questi orrori grammaticali che però sono simpatici e fanno ridere.
Fanno ridere anche perché non li dovete fare.
Sì. Tutto questo nasce anche da uno studio, su Facebook, perché ci siamo accorti che ci sono su Facebook, come tutti sapete, dei gruppi dedicati, tra cui questo Commenti Memorabili, dove ci sono persone da tutta Italia, che aggiungono informazioni riguardanti appunto, ad esempio, come era il caso del blog che avevo visto, sugli errori che vengono fatti in cucina. E quindi ve ne diamo una carrellata e proviamo a ridere e giocarci sopra.
Poi sono sicuro che tutti voi avete visto qualche strafalcione che non è compreso in questi che vi diremo noi.
Sì, ecco. Magari ne avete di personali. Allora, eccone una carrellata, come dicevamo. Questa signora scrive su Facebook, voleva chiaramente darsi un tono, no? E quindi scrive: oggi pranzo a base di crudeltà di pesce. Cioè un carpaccio di spado di tonno, se uno vuol fare figo lo chiami crudità di pesce, crudité.
Crudité, se vuoi essere proprio figo, crudité.
Ma crudeltà di pesce penso che sia come, non so, cioè, scrivere un vegano,
no, scrivere una cosa del genere. L'hanno ammazzato questo pesce anche in modo malomodo.
Poi lo mangi crudo, poveretto, cioè, davvero è giunta all'orata della sua morte, si potrebbe dire. Allora, questa però fa coppia con un'altra signora, in questo caso un'altra donna, che voleva scrivere, probabilmente era di origine napoletana, voleva dire: stasera ho mangiato la zuppa di cozze, no? Però la zuppa di cozze sembra una cosa proprio plebea, no? E allora voleva chiaramente dire un sauté di cozze. E ha scritto: stasera suite di cozze, quindi con i violini.
Vai, la suite di cozze al tavolo 5, via.
Scrive tale Evelyn, sempre da commenti memorabili: mia nonna una volta mi chiese cosa volevo per pranzo tornata da scuola, avevo solo 13 anni, le dissi di prendermi la iocca, che sarebbero i fiocchi di latte. A mio arrivo trovai sul tavolo una bella bottiglia di vodka.
Benissimo, già dovrebbero arrestare i genitori che l'hanno chiamata Evelyn, però vabbè, anche la nonna.
Anche la nonna che la fa diventare
alcolizzata a 13 anni.
No, non male.
Non male, via.
Poi abbiamo torta con galassia al cioccolato, invece che con glassa, ovviamente, al cioccolato. E questo invece è menù di un ristorante, di quelli che mangi per pranzo, tipo mensa. No?
Okay. All can eat.
Potremmo dire proprio una torta spaziale questa. Esatto. Patrizia racconta questa, che secondo me è una delle più belle. Racconta della zia che in salumeria ha chiesto una fetta di Merdaller e voleva ovviamente indicare il Erdammer.
Vabbè.
Immagino penso salumiere
che l'abbia capito ugualmente.
Poi Graziano dice: mia nonna i Würstel li ha sempre chiamati Fustel. E vabbè, questo lo facevano anche una mia zia, che li chiamava Booster o Buster.
Come
poi uscirono sul mercato i Wuber, no? E allora mia nonna iniziò di colpo a chiamarli Führer.
Ho capito. Vuoi Führer? Sì, ok, benissimo. Comprami Führer. Bene.
La nonna di Francesca in panificio chiese una minchietta. Voleva ovviamente una micchietta. E qua a Cagliari avrebbe fatto piuttosto ridere. Magari nel nord non se ne accorgevano tanto. Ma
qui una minchietta.
Sì. Sara ci racconta del nonno che aveva mangiato profilattici per come fine dessert. E voleva mangiare profiterol.
Vabbè, magari sono buoni anche quelli.
Lo sa. La nonna di Elena: prenditi un pacchetto di crack e mangialo con l'asiago. E anche mia zia chiamava i crackers crack o crack, come crack. Li chiamavano.
Quindi, scratch.
La povera Elena, penso che ora sia in un'altra dimensione.
No, adesso in una
è
in una comunità di recupero adesso.
con l'asiago, però crack e asiago devono essere una prelibatezza.
Esatto.
No? Ricordo io personalmente una signora al negozio di alimentari sotto casa a Genova. Un giorno entro e vedo questa che stava sgridando la negoziante, dicendo: ma come si è permessa di dare a mia figlia un etto di salame di felino? Noi queste schifezze non le mangiamo. Poverina, la signora era convinta che gli avessero dato
salame di gatto. Povero il gatto, dico.
Ovviamente felino è il nome di un paese dell'Emilia Romagna, però questa l'avevo vista di persona. E poi abbiamo, avete prodotti senza glutei? Per indicare prodotti senza glutine.
Ma forse non c'è bisogno neanche di dirlo, perché i nostri ascoltatori che sono di grande livello
lo sanno
che non è glutei ma è glutine.
Oppure il cotto senza polistiroli, ovviamente era senza polifosfati.
Polistirolo fa un po', rimane un po' sullo stomaco.
Io avevo sempre parenti che dicevano, sono stato dal medico e mi ha trovato il polistirolo alto o i tricicli alti.
Tricicli.
Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for.
Stops my bones from wondering just why am, oh, who am I?
Well, some nights I wish that this all would end, cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again, but some nights I always win. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs,
they sound like the swans. So come on, and the comments she called off. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible
Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
Puoi sceglierlo per conoscere nuovi amici.
Puoi sceglierlo per scoprire quanto vali.
Puoi sceglierlo per iniziare ad essere indipendente.
Puoi sceglierlo perché è la cosa giusta.
O per provare a immaginare come sarai da grande.
Puoi sceglierlo per tanti motivi. Ed è una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri. Servizio civile universale. Scopri il bando 2019 su scelgoilserviziocivile.gov.it.
Leggera, gratuita,
gratuita, gratuita,
semplicemente unica,
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 unica
radio, app.
Sometimes you need to be alone.
It don't matter now.
Shut the door, unplug the phone.
It don't matter now.
Speak in a language they don't.
No.
Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Build a castle out to sand. And it won't stand.
It don't matter now.
But with a suitcase in your hand,
it don't matter.
Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd.
It don't matter now.
Change your name, you won't be found.
It don't matter.
Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now.
Domanda da fare.
Vai.
Sempre queste, diciamo, strafalcioni. Ma cacchi, come si scrive? Perché se tu quasi non vai in giro per Cagliari, allora c'è quello, la pigedda che vende la cacchi, li scrivono con la K.
Con la K o con due C, con cacchi.
Cacchi con due C, con una C. Oppure le arance Washington, scritto proprio Washington. Così.
Io mi ricordo anni fa, penso che molti dei nostri ascoltatori possano avere questa memoria. Su Viale Poetto c'era un enorme baraccone abusivo che vendeva frutta e verdura e c'aveva questi cartelli che secondo me, cioè, ciliegie con 5G, tipo, no? Oh, appunto cacchi.
Però ti rimangono impressi, cioè rimane. L'errore che ti serve per... È una fine operazione di marketing.
A Napoli, quando sono stato un po' di anni fa, era il periodo che avevano messo l'obbligatorietà della provenienza della frutta e della verdura nei generi, no? Quindi dovevi indicare, non so, fragole Spagna, pompelmi
Cile,
no? E allora c'era questo banchetto nel mercatino rionale dove c'era scritto appunto fragole Spagna, pompelmi Cile, mandarini arrubati.
Arrubati.
Provenienza illecita, ma c'era la provenienza, perché bisogna essere precisi.
No? Però dovevi dire dove li avevi arrubati, perché sennò non si sa.
L'altra è una signora che dice: olio quanto basta, per nonna voleva dire olio quattro bicchieri.
Beh, beh. No, fa bene, l'olio d'oliva fa bene.
Un'altra dal gelataio: nel gelato ai frutti di bosco avete la pesca?
Che notoriamente è proprio
il tipico frutto di bosco.
Esatto.
Una dal macellaio, uno racconta che ha sentito: e poi due etti di tritolo di manzo. Boom.
Beh, no, serve quello, fa digerire, perché magari c'è qualche blocco. Boom.
La ricetta della nonna di Ruben, sempre presa da commenti memorabili: latte, uova, farina, lievito e cacao amaro.
Cacao
amaro.
Sono cacao amari per tutti.
Dal fruttivendolo: avete ancora quelle patate pelose? Che poi è il kiwi. Sì. No? Io qui invece un racconto personale. Sempre una mia parente, non diciamo nome e cognome, così lasciamo, sono tanti i miei parenti, no?
Ma chi? Lei lo sa.
Un giorno di Natale mia sorella mette a tavola dei kiwi, era nel periodo che erano appena usciti sul mercato, no? E questa parente guarda e dice: no, per carità, io di quei zucchini lì non ne voglio. Come zucchini, no? Noi siamo rimasti un po' così, sapendo che era frutta, no? Ma in che senso zucchini? L'ho comprati l'altro giorno, l'ho tagliati, l'ho fatti trifolati, uno schifo, e l'ho fatti saltare in padella con olio, prezzemolo e aglio.
Buonissimi. Cucina alternativa.
Allora, la signora Chic dice: modestamente, nel mio tiramisù prevale l'assenza di rum. Non l'essenza, ma proprio che non ce l'ha messo.
Non ha messo il rum.
Oppure abbiamo lo zio a cui piace il vitello tornato.
Tornato, sì, ma è tornato.
Era andato di là.
È tornato.
Ora passiamo ai menù, a qualche chicca che si può trovare nei menù, perché non solo gli avventori o non solo noi consumatori, diciamo, scemenze,
ma anche
il ristoratore, barista,
fonte infinita.
Allora, intanto ne racconto due personali. Uno è un menù di un ristorante cinese che si trovava al Poetto, che ora non c'è più da tanti anni, che nel menù c'era scritto pollo con gelato, per indicare pollo congelato, ovviamente, pollo in freezer. Invece immaginava il pollo con una pallina di cioccolata alla vaniglia.
Ma quelli fanno gelato fritto, quindi magari
c'è stava. Quando poi a tradurre il menù in inglese, magari dai traduttori automatici, qui ottieni proprio delle perle eccezionali. In centro a Cagliari, questo l'avevo anche fotografato, ora l'hanno cambiato, non dico il nome del locale per decenza, ma c'era, forse qualcuno l'ha anche visto, c'era un cartello dove tra i secondi veniva marcata la bistecca di asino, che in inglese è stata tradotta maldestramente in ass steak, che letteralmente vuol dire bistecca di culo.
Magari la culata può piacere.
Cioè, io immagino la faccia del turista che apre il menù e legge bistecca di culo.
No, vabbè. Magari più faccia di culo.
L'indicazione corretta era donkey steak, ma è stato così. Ad Elmas avevo letto.
Bisogna premiare anche l'iniziativa. Cioè Cagliari, città turistica.
Ad Elmas avevo trovato in un menù la traduzione di spaghetti alla diavola, anzi all'inferno, con spaghetti to the hell, che letteralmente vuol dire spaghetti a fan puntini puntini. gli spaghetti all'inferno, per la cronaca, sono spaghetti con le cozze in cui viene aggiunto anche molto peperoncino, quindi belli infernali.
Esatto.
E il pappardelle agli scampi era diventato un improbabile pappardelle to you escape him, cioè pappardelle a tu che gli sfuggi, che tu che corri via.
Beh, magari dopo non vai più in quel ristorante, quindi sei o scappi senza pagare il conto.
Ma poi abbiamo anche trovato pence come penne. Pence in inglese sono le penne, ma per scrivere, non per oppure beat beef, battuta di manzo, letteralmente manzo pestato, proprio preso a colpi. Oppure la baked cream, che sarebbe la panna cotta, no? Abbiamo trovato beer to the thorn, cioè birra alla spina, ma thorn è la spina delle rose, non è la spina Vabbè. Quella si chiama Drot Beer, tra l'altro. E la più bella era Iron Steak, che letteralmente era bistecca ai ferri, ma
bistecca di ferro.
Sì, cioè era un filino duretta.
Vabbè, però bisogna premiare queste questa creatività.
E un'altra persona dice che lui una volta ha trovato nel menù il famoso Cheer Me Up, cioè il tiramisù, no? Dove tiramisù è stato trasformato, Cheer Me Up vuol dire mi rallegra.
Vabbè.
Ristorante cinese, tra un involtino primavera e un raviolo fritto puoi trovare carne di maiale al gusto di pesce, che è un piatto meraviglioso.
Buono.
C'è stato un piatto che si chiamava Tre Bianchi, spero, non so di che regione dell'Italia, una testa, una coscia, che ne so. E poi un altro era il tofu alla casalinga piccante, quindi uno si immagina il tofu con due tocchi di casalinga
piccante, un film porno, va bene, è il titolo di un film porno.
E finiamo con al bar puoi trovare un croissant, scritto proprio croissant, oppure un mouse al cacao invece che una mousse al cacao.
Un mouse, un topolino al
e poi una volta ho letto free a bottle of birds, che vuol dire letteralmente gratuita una bottiglia di orsi, perché birds è orsi e beers è quella che vuol dire birre, no?
Vabbè.
E okay.
Ok,
questo è quanto.
Dai, facciamoci una risata. Wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my chucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Put my mom the ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the house to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. 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 Now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising all up in my bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa.
Alla fine di questa spumeggiante puntata di Gnam Gnam, dove abbiamo parlato di tutto e di più, abbiamo parlato, siamo partiti da cose molto serie, come ad esempio carboidrati, diabete, eccetera, eccetera. Poi pizza, abbiamo mangiato la pizza. E poi e per poi finire, cazzate.
No, a raffica.
A raffica, proprio. No, che è la nostra specialità, poi.
No, vabbè, però sono anche cose molto serie.
Sì.
Perché gnagnam è così, col sorriso, però ti dice anche delle cose importanti e serie su cui riflettere.
Sì, perché io trovo che sia importante, visto che siamo una trasmissione, che siamo un gruppo di amici, i nostri ascoltatori sono i nostri amici, mi fa piacere anche parlare di cose serie. Come si fa a tavola tra amici?
Esatto. Però ti faccio una domanda, ma questa pizza al tegamino turinese, ma non è quella la pizza al taglio che fanno qui a Cagliari?
Bella domanda, secondo me faremo una puntata dedicata alla pizza al taglio cagliaritana.
Esatto, no? E anche la pizza sfoglia, quella...
Sì, la pizzetta, quella sfoglia, io l'ho imparata, l'ho conosciuta qua a Cagliari, ad esempio a Genova non c'era, almeno, non so se sono cambiate le cose.
Io sono stata a Genova e mi mangiate la focaccia con le cipolle e col cappuccino, quindi
parliamone.
Comunque dai, grazie allora per averci ascoltato fin qui, un abbraccio, un saluto e alla prossima puntata di Gnam Gnam. Un saluto da Andrea
e da Fabio, ciao a tutti.
Tutti.
Capo mio, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam Gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.